it's too late. Who's gonna tell you things aren't so great? Can't go on thinking nothing's wrong. What else? Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Gonna hang it up when you call. Who's gonna pay attention to your dreams? Yeah, who's gonna plug their ears when you? Nothing's wrong. Who's gonna drive you home
Avevamo chiuso la prima parte parlando di automobili, abbiamo riaperto con The Cars, un vecchio classicone d'epoca che si chiamava Drive. Di aeroplani non diciamo niente, visto che è la settimana. Una cosa su Alitalia dovremmo dirla, tipo,
una cosa possiamo...
tipo RIP.
No, possiamo citare l'affondo di Ryanair, che oggi è sulle colonne soprattutto della Repubblica. Che dice dateci le rotte locali, alleateci con noi e vi salverete. Questo mi sembra, ma tanto la situazione mi sembra totalmente paralizzata, come hanno riassunto molto bene i sindacati, in una crisi spaventosa. Si sono presi un altro mese di tempo per il piano industriale, perché di fatto il piano industriale non c'è, questo è il succo.
Si può volare con una compagnia di bandiera, si può volare low cost, oppure si può volare sulle ali dell'entusiasmo, come sta facendo il professor Santoro dopo la convincente vittoria con l'Olympiakos. Buongiorno professore.
Buongiorno, sembra quasi che abbia vinto io la partita.
Beh, è un po' così, eh.
In effetti, sì. Il pubblico ha dato una grossa mano, diciamo.
Non voglio nemmeno immaginarla. Senta, professor Santoro, oggi ci parla di ricette, le ricette di Stiglitz, che è un po' il cannavacciuolo della finanza etica.
Beh sì, è abbastanza interessante, credo, raccontare brevemente questa vicenda e poi anche i risultati a cui è arrivato Stiglitz. In realtà la vicenda è ancora quella dei Panama Papers, quindi della scoperta di tutta una serie di soggetti e di società che tramite una complessa rete di fiduciari e di trust avevano illecitamente spostato una serie di redditi a Panama. A seguito dello scandalo, il governo di Panama ha creato una commissione di esperti internazionali che teoricamente aveva il compito di introdurre o di proporre l'introduzione di nuove misure per evitare il ripetersi di questo tipo di fatti. E Stiglitz era stato originariamente coinvolto nella commissione, se non che, come forse alcuni ascoltatori già sanno, lui se ne è uscito dopo poche settimane dicendo che non c'era la volontà da parte del governo di Panama di seriamente agire su quel fronte, però non è rimasto con le mani in mano e con Mark Pitt, che è un esperto di criminalità finanziaria, ha scritto un suo rapporto che si chiama Overcoming the Shadow Economy, che è disponibile online, nel quale mettono tutte le proposte che a loro avviso sono veramente efficaci e che evidentemente non usciranno dal report, diciamo così, ufficiale. E la cosa direi più interessante di questo report è che, oltre a diciamo ripetere cose che più o meno già si sanno e che in una certa misura si stanno già facendo sulla cooperazione internazionale, lo scambio automatico dei dati, pubblicazione, questo è anche interessante, la pubblicazione e quindi la disponibilità a chiunque di registri dove sono indicati i cosiddetti beneficial owner, ovvero i titolari effettivi delle attività finanziarie, che devono essere individuati per legge dagli intermediari finanziari e che sono coloro che si in qualche misura nascondono dietro i prestanome. Ma forse la cosa più interessante di questo report è che propone di generalizzare una pratica per ora limitata, anch'essa molto recente, che è stata introdotta dalla House of Commons e che si chiama, al nome inglese, di Unexplained Wealth Orders, che significa Unexplained Wealth significa ricchezza non spiegata, e gli orders sono gli ordini che possono essere comminati da un'autorità legislativa su richiesta di un'autorità amministrativa, un'autorità giudiziaria su richiesta di un'autorità amministrativa, e sono degli ordini di dare spiegazioni appunto sulla provenienza della propria ricchezza, con particolare riferimento alla ricchezza immobiliare, laddove questa ricchezza non si spieghi appunto alla luce dei redditi dichiarati dal contribuente. Questa è una pratica che appunto è stata introdotta molto recentemente nel Regno Unito di fronte all'evidenza empirica, diciamo così, di questi acquisti di immobili fatti spesso addirittura in contanti da personaggi di varia origine, di varia estrazione, per importi elevatissimi, e fatti in contanti proprio per evitare appunto la tracciabilità. E di fronte a queste transazioni l'agenzia fiscale inglese ha chiesto di poter essere autorizzata a richiedere l'esibizione di prove, e nel caso di prove sulla provenienza, diciamo così, di questo denaro, nel caso il contribuente o l'acquirente non sia in grado di dimostrare una provenienza lecita, il bene viene sequestrato e quindi viene acquisito dall'Agenzia delle Entrate o dall'altro ente amministrativo che inizia la procedura. E Stiglitz dice che questa cosa andrebbe generalizzata e posta come regola appunto generale in tutti quei casi in cui vi sono acquisti di beni che non possono essere giustificati. E questo sarebbe, per esempio, applicato all'Italia, un salto enorme rispetto al nostro cosiddetto editometro, che cerca di fare questa stessa cosa ma attraverso una procedura amministrativa complicata, mentre questa sarebbe ovviamente, almeno teoricamente, molto più breve e molto più efficace.
Grazie, professor Santoro. Le chiedo solamente un'ultima cosa. Su Pascolo ha detto qualcosa Stiglitz?
No, l'abbiamo detto noi su Pascolo.
Infatti, vuole dire qualcosa lei?
No, da mercoledì è l'era dei due mondi per noi, Pascolo. Spero solo che continui così. Tra l'altro è un bravissimo ragazzo e secondo me ascolta anche Radio Popolare, quindi lo possiamo salutare.
Dovrebbe vedere in questo momento la faccia attonita del professor Di Stefano, che tra sé e sé dice: ma che cacchio è? Ma di che stanno parlando? Niente, glielo spiego dopo, professore. Grazie, professor Santoro, buona giornata.
Buona giornata
a voi.
Arrivederci, a presto. Allora, Pascolo gioca nell'Olimpia.
Sì, questo lo immaginavo.
Ha battuto l'Olimpiaco questa settimana.
L'ho sentito all'inizio.
Ecco, no, era giusto per dargli.
Ma Pascolo non sapevo chi fosse. Appunto. Ho immaginato.
Non sa cos'è il Risico, perché dovrebbe sapere chi è Pascolo. Cito il Risico ancora una volta, perché siamo di fronte a un altro Risico, un Risico di natura ospedaliera, e proprio qui a Milano.
Sì, lo trovate questa notizia su quasi tutti i quotidiani, perché è stata formalizzata ieri ed è un'operazione nel suo genere di grandi dimensioni, perché si tratta di una proposta d'acquisto fatta congiuntamente dal gruppo Humanitas, che fa capo alla famiglia di Gianfelice Rocca, e il gruppo San Donato, che come noto è quello che era stato fondato da Giuseppe Rotelli. E questi due operatori della sanità privata, stiamo parlando di fatturati medi di 1,5 miliardi per San Donato e 700 milioni per Humanitas, hanno avanzato un'offerta per l'acquisizione sia del Monzino, del centro cardiologico Monzino, sia dello IEO, l'Istituto Europeo di Oncologia, che era stato fondato da Veronesi. Complessivamente questa sarebbe appunto la strategia: ci sarebbe un interesse a fare questa operazione e poi a dare vita a un polo cardiovascolare, un polo oncologico, appunto con protagonisti questi due operatori della sanità privata, che come vi dicevo appunto complessivamente anche con l'acquisizione dello IEO andrebbero a lavorare su un giro d'affari ciascuno di circa 1,5 miliardi il San Donato e 1 miliardo l'Humanitas.
Seguo il filo della sua scaletta, professore, e annuncio che è arrivato il momento finalmente di parlare dei robot. Allora, la prima domanda che le faccio: secondo lei è più forte Gigo dai Titan 3?
Sinceramente non lo so dire, anche perché il riferimento ai robot per me era la scorsa settimana. Avevamo evidenziato come nella sua ultima conferenza stampa Obama e il suo ex ministro del lavoro avessero sottolineato il rischio connesso dal punto di vista occupazionale all'effetto della robotizzazione, del massiccio ingresso della robotizzazione nella produzione, con conseguente perdita di una enorme quantità di posti di lavoro. E alcune risposte stanno piovendo, appunto ricerche, analisi un po' da tutte gli operatori cosiddetti della consulenza privata. L'ultima in ordine di tempo è quella di Accenture, che ha presentato al forum di Davos, quello che si è chiuso venerdì scorso, un rapporto sull'intelligenza artificiale, e secondo Accenture la capacità dei robot di pensare in maniera autonoma potrebbe far raddoppiare il tasso di crescita delle economie sviluppate da qui al 2035. I benefici maggiori sarebbero negli Stati Uniti, dove lo sviluppo dei big data insieme appunto all'intelligenza artificiale permetterebbe di aumentare il valore aggiunto di 8,3 trilioni di dollari, con un aumento della produttività del 40%, e secondo Accenture questo aumento della produttività permetterebbe anche un ritorno positivo sul fronte dei redditi dell'occupazione. Non mi è del tutto chiaro come possa farlo, ma tant'è, questa è la versione appunto della società di ricerche quotata in borsa.
Quello che secondo me non hanno considerato è che se le intelligenze artificiali dei robot produrranno, come dicono, del pensiero autonomo, a quel punto il robot chiederà il rinnovo del contratto, si sindacalizza e si ritorna alle relazioni industriali del Novecento.
Come delle migliori saghe dei film di fantascienza.
Come è giusto che sia. A proposito di robotizzazione, è vero che Amazon non solo vola con i droni, ma tra un po' naviga gli oceani con le navi?
Sì, no, lo sta già facendo, perché è una notizia che ha un rilevante peso nella gestione delle varie attività che Amazon, come una piovra, sta sviluppando, sta allargandosi a moltissime altre attività, ovviamente non rimanendo concentrata solo sull'e-commerce, anche in forza degli investimenti appunto che fa in ricerca e sviluppo. È uno dei principali attori, per esempio, appunto di questi investimenti sull'intelligenza artificiale, ed è notizia recentissima del fatto che Amazon è ormai a tutti gli effetti anche uno spedizioniere marittimo. Non possiede navi, ma sta appunto agendo in qualità di spedizioniere e fornitore di servizi logistici anche per terzi, e da ottobre scorso ha collaborato allo spostamento di almeno 150 container provenienti dalla Cina, che non c'entravano con le sue acquisizioni, ma erano appunto un servizio fatto per altri. Il Wall Street Journal ci ha dedicato un ampio articolo, perché ovviamente questo va a minacciare i business che oggi sono attualmente nelle mani di UPS e FedEx, le due grandi compagnie per la movimentazione delle merci e della logistica.
Nemmeno i grandi media brasiliani stanno seguendo l'inchiesta per corruzione, per tangenti, che stanno scuotendo il Brasile. Come fa lei? Anche oggi ci torniamo sopra, perché ci sono degli aggiornamenti.
Beh, no, i media brasiliani gli danno uno spazio gigantesco, sono i media europei, ma soprattutto quelli italiani, a mantenere una sorta di blackout. Invece l'inchiesta Lavaiato, le mani pulite brasiliane, ha nuovi tasselli. Ieri è stato spiccato il mandato di cattura per l'ex miliardario brasiliano Ike Batista. Si tratta di un pezzo dell'inchiesta Lavaiato, in particolare qui della corruzione dell'ex governatore dello stato di Rio de Janeiro, che avrebbe ricevuto tangenti per circa 16,5 milioni di dollari corrispondenti. Batista è ora considerato latitante, perché appunto sarebbe sfuggito completamente alla polizia federale, e invece è finito agli arresti il suo principale braccio destro, Flavio Godinho, che è anche vicepresidente del Flamengo, e qui credo che tu ti possa risvegliare qualcosa, perché è un club...
No, che mi possa risvegliare proprio.
Che ti possa risvegliare proprio, perché io leggo, è il club della Serie A brasiliana di calcio, e mi fermo qui, ma qualcosa mi dovrebbe essere di un certo peso, immagino.
Sì, qualcosa.
Flavio Godinho è stato arrestato, appunto, visto che non trovavano Batista, almeno hanno trovato il suo ex collaboratore, per questo episodio di corruzione, e l'inchiesta Lavaiato è sempre più massiccia, nonostante la perdita del principale giudice della Corte Suprema che stava seguendo le indagini. Non mancano le attività, e per esempio un giovanissimo procuratore della Repubblica che ha in carico l'inchiesta oggi, che è del TAN Dallagnol, di 37 anni, che ha l'inchiesta in mano dal Ministero federale, ha sostenuto che le dichiarazioni di Odebrecht, ve lo dicevamo già la scorsa settimana, il gruppo al centro di un sistema di corruzione molto rilevante che ha coinvolto 12 paesi in tutto il Sud America, queste le dichiarazioni, diciamo, che sono state rese dai vertici di Odebrecht potrebbero avere ulteriori sviluppi. Hanno già prodotto complessivamente 77 diversi filoni di inchiesta, e il pubblico ministero dice che questa attività subirà un ulteriore impulso.
Visto che citava anche il Flamengo, per capire, quel Batista di cui ci ha raccontato non è Julio Batista, detto la bestia, che giocò anche nella Roma.
No, è Ike Batista, l'ex miliardario. Okay. che poi ha visto il suo gruppo è fallito, ci sono per una serie di operazioni finanziarie sbagliate e con delle inchieste giudiziarie già su questa vicenda del fallimento.
No, anche perché Julio Batista ha detto la bestia, giocò nel San Paolo, giocò nel Cruzeiro, ma mai nel Flamengo. Questo per tenere distinte le due simpatiche vicende.
Comunque il prossimo numero di Valori dedicherà 5 pagine all'inchiesta Lavagliato per la rilevanza che hanno sul sistema economico del Sud America.
E con la scusa di parlare del Brasile ci mette anche sullo sfondo due oba oba come ha fatto su
ma
questo numero.
No.
E lo ha riconosciuto fuori onda, professor Di Stefano, lo ha riconosciuto. Senta, due notizie che riguardano l'editoria, anche se prima però mi diceva sono usciti nuovi dati tedeschi.
Sì, sono usciti nuovi dati proprio non più di una decina di minuti fa, che sono importanti perché riguardano i prezzi della produzione all'import. C'è stato un balzo dell'indice dei prezzi dell'1,9% a dicembre e quindi la variazione annua risulta del 3,5%, e questo sarebbe una conferma che ormai la Germania si avvicina al target dell'inflazione al 2%, solo che è solo la Germania, il famoso target posto da Draghi per allentare l'intervento del quantitative easing nel corso del 2017-2018.
Perfetto, chiudiamo dunque con due notizie che riguardano il mondo dell'editoria, che sono quelle che vanno a comporre, come dire, il gran finale della sua scaletta odierna.
Beh sì, allora la prima, più che mondo dell'editoria, qua indirettamente conta il mondo dell'editoria, perché è un'operazione finanziaria cosiddetta del comparto real estate commerciale, perché Coima SGR, che sarebbe sostanzialmente la società di gestione del risparmio che è molto che è nelle mani, comunque gestita da Manfredi Catella, lo stesso famoso delle torri Unicredit e della vendita al fondo del Qatar, ha acquistato 5 librerie Feltrinelli nelle principali location di Milano, Firenze, Roma, Pisa e Modena per un valore complessivo di 50 milioni di euro. Ovviamente tutti gli immobili sono stati affittati alle stesse librerie Feltrinelli con una durata di contratto pluriennale e un rendimento netto intorno al 5,5%. Al di là dell'operazione finanziaria, evidentemente Feltrinelli necessita di liquidità e non ha esitato a liberarsi appunto di mattoni per poter rimpinguare le proprie casse finanziarie. Mi sembra un dato abbastanza importante.
L'altra notizia?
L'altra notizia è per un po' per addetti ai lavori, ma divertente, perché vede tornare sulla scena un immobiliarista che merita la spesa di qualche parola. Si tratta del fatto che Walter Mainetti e Davide Bizzi hanno acquistato la società editoriale a cui fa capo il settimanale Tempi. Per gli ascoltatori forse se lo ricordano, il settimanale considerato di Comunione e Liberazione e diretto fino a questo acquisto da Luigi Amicone, perché i nuovi editori hanno chiamato alla direzione di Tempi Alessandro Giuli, che è stato per molto tempo al Foglio con Giuliano Ferrara. La cosa interessante è dire due parole su questo Walter Mainetti. Nel mondo degli immobiliaristi ce n'è sempre uno che a un certo punto salta fuori e che lascia almeno qualche elemento di interesse. Questo signore ha fondi di investimento con titoli Michelangelo, Caravaggio, Donatello, Tiziano, Tintoretto, è un appassionato di opere d'arte, ha un'intera pinacoteca con opere dal 1400 al 1700 nella sede del gruppo Sorgente in via del Tritone a Roma. È anche proprietario di diversi immobili negli Stati Uniti e della Galleria Sordi, per chi se lo ricorda, per chi è capitato a Roma. La Galleria Sordi è quella proprio di fronte alla piazza di Palazzo Chigi. Negli ultimi tempi si è dato all'editoria, perché con il gruppo Sorgente, prima di acquistare Tempi, aveva anche acquistato una quota consistente del Foglio e il 30% della Gazzetta del Mezzogiorno, e prima o poi di questo Mainetti sentiremo parlare, non sappiamo come, ma sentiremo parlare.
Beato lui che c'è in Michelangelo, io in caso ho alcuni capolavori a pastello delle creature che abbiamo messo nel picoglass per fargli credere di essere dei grandi pittori contemporanei, ma anche quelli li ho già messi negli scatoloni perché mannaggia, io vado incontro al trasloco, lo scrivevo stamattina, dicono che quando muori ti passa tutta la vita davanti, non è vero, quello è il trasloco. Caro professore, non traslochiamo invece noi come giorno delle locuste, restiamo qui anche la prossima settimana di venerdì alle 8.40 circa sulle frequenze di Radio Popolare Popolare Network. Nel frattempo mi stia bene, domenica mattina dalle parti di Bollate, ve lo dirà lui, costruirete tutti insieme il muro per fermare il capitalismo. Arrivederci.
E come ha scritto un ascoltatore, potremmo farlo di Lego.
Di Lego, molto. Guardi, ne ho tantissimi da darle.
Grazie.
A quel punto bastano essi. Ciao, arrivederci.